Cari amici della Tela Sonora e di Radio Alma 101.9, benvenuti in questa seconda puntata dedicata a Billie Holiday. Già la scorsa settimana abbiamo parlato di questa grande interprete e lo abbiamo fatto raccontando la sua vita. Siamo arrivati più o meno a metà del suo percorso umano, che chiaramente ha moltissime influenze in quello che è stato il suo percorso artistico incredibile, per una voce veramente appassionante e che dà emozioni al solo ascoltare il suono e il modo nel quale interpreta testi e canzoni da lei scritte. Una vita fatta di violenze, di abbandoni e appunto anche di grande autrice. Non molti sanno che alcuni dei classici, di quelli che vengono definiti standard del jazz, li ha scritti proprio lei, Billie Holiday. Di questo e di tanto altro parleremo anche in questa seconda puntata dedicata alla vita di Billie Holiday. Cominceremo tra pochissimo qui sulla Tela Sonora, qui su Radio Alma. State con noi, io sono Massimo De Martino. Tra poco Billie Holiday, seconda parte. Nella scorsa puntata abbiamo parlato della sua infanzia, di quelle che sono state le sue disavventure nella vita, delle violenze sessuali subite, dell'abbandono da parte del padre e poi dell'inizio della sua carriera artistica e soprattutto della grande importanza del Caffè Society per lei, per questo club che le ha dato davvero tanta popolarità. Poi si sposa ed eravamo rimasti appunto a questo suo primo matrimonio. Lei stessa racconta appunto del suo matrimonio, il suo primo matrimonio, dicendo: non tardai ad accorgermi che il nostro matrimonio stava naufragando. Fu proprio in questo periodo che attaccai con gli stupefacenti. Billie andò con suo marito a Los Angeles e fece la sua prima apparizione nella West Coast cantando al Plantation Club. Qui si separarono e lei si trovò per la prima volta a dover affrontare da sola i problemi dell'astinenza, perché proprio il marito l'aveva purtroppo portata in questo particolare tipo di dipendenza. Non aveva soldi, ma riuscì a tornarsene a New York dalla sua mamma. Presto si accorse che l'oppio le danneggiava la gola e la voce e che in qualche modo era più facile usare l'eroina. Ancora racconta Billie Holiday: non tardai molto a diventare una schiava tra le più ben retribuite. Prendevo infatti anche $1,000 la settimana, ma quanto a libertà non ne avevo più di quanta potesse averne appunto il più pidocchioso bracciante della Virginia 100 anni or sono. Nel maggio del 1942 Lady Day tornò in California, dove si trovò a cantare ancora una volta con Lester Young. Il Trouville era in piena Hollywood e frequentato da molte delle più famose movie star come Lana Turner, Bette Davis, Ginger Rogers, che andavano spesso ad ascoltare il grande talento di Billie. Ma il suo vero appassionato, il suo primo fan di queste movie star o comunque di Hollywood, fu Orson Welles, che con il tempo diventò anche un suo grande amico. In questo club, il Trouville, Lady Day fece uno degli incontri più importanti per la sua carriera, quello con Norman Granz. Era giovanissimo, ma era destinato a diventare uno degli impresari più importanti del mondo del jazz. Infatti, pensate, più tardi negli anni fondò la Verve Records, casa storica, etichetta storica del jazz, ed è la casa discografica per la quale Billie incise alla fine della carriera. Il trombonista Trammy Young, amico di Billie dai clubs di Harlem, era a Los Angeles in quei giorni. Sia lui che Billie erano senza più un soldo. Chiamarono un altro paio di amici e scrissero una canzone. Ma lo fecero per fare un po' di soldi e andarono in una sala anche per inciderla. I $75 che Billie prese per cantare Traveling Light erano proprio quello di cui aveva bisogno. Non poteva sapere che sarebbe appunto diventato Traveling Light uno dei suoi dischi più venduti. Questa era Billie Holiday che cantava dal vivo. Un'altra bella interpretazione era Just Friends. Nell'estate Lady Day cantò a Chicago, dove ottenne buone critiche e successo. Per la fine dell'anno tornò in California e poi di nuovo a New York, al celebre Onyx Club sulla Swing Street, dove si poteva ascoltare la tromba del vecchio amico di Billie, Roy Little Jazz Eldridge, e il gruppo di Dizzy Gillespie. Billie ci andò e di nuovo ogni sera faceva i suoi 3 spettacoli. Erano faticosi, ma lei era una donna davvero forte. Lei stessa disse che era forte quanto i suoi amici uomini. Loro la trattavano come se fosse stata una di loro. Lei adorava le barzellette di tipo sessuale, aveva un gran senso dell'ironia. Qualcuno dei suoi amici disse che Billie era impressionante, mangiava, beveva e fumava come un uomo. All'inizio del 1944 Billie cantò alla Metropolitan Hall di New York come vincitrice di una gara fra artisti jazz indetta dalla rivista Esquire. Era molto contenta di aver avuto un consenso di quel genere e di prendere parte a uno spettacolo così importante. Lady Day si innamorò di un altro uomo, il trombettista Joe Guy, che veniva dall'Alabama. Andarono a vivere insieme ed insieme prendevano purtroppo l'eroina. Misero su una band di 16 elementi, e sui manifesti c'era scritto Billie Holiday and Air Orchestra. Organizzarono un tour e partirono. Una sera erano a Washington quando Billie ebbe un presentimento, ancora lei che racconta. A un tratto mi venne la certezza di essere ormai rimasta completamente sola a questo mondo. Mi girai verso Joe e gli dissi, la mamma se n'è appena andata, gli dissi è morta. Il giorno dopo ne ebbe la conferma e partì per New York, dove il suo manager Joe Glaser aveva organizzato il funerale. La mamma di Billie morì all'età di 49 anni, la sua vita fu breve e dura, eccetto forse per gli ultimi anni nei quali si occupò del piccolo ristorante e degli amici di Billie. In qualsiasi posto fosse andata la mamma, non poteva essere che meglio di tutto quello che aveva conosciuto qui, su questa terra. Erano finiti i suoi guai, finiti i suoi dolori, le sue preoccupazioni, questo è ciò che disse Billie Holiday. Con lo stupore di tutti i suoi amici, Billie tornò a Washington la sera stessa del funerale per continuare il suo lavoro, per continuare a cantare. Lady Day e Joe Guy, non essendo tagliati per fare gli amministratori, si trovavano spesso coinvolti in problemi organizzativi e finanziari. Inoltre, una gran parte dei loro guadagni se ne andava in eroina. Malgrado questo, la tournée continuò toccando più volte la California e si fermò per qualche tempo a St. Louis. Qui Billie fu di nuovo protagonista dei litigi con la direzione del locale a causa degli ormai noti pregiudizi razziali. Nel frattempo non smetteva di incidere dischi. Nell'agosto 1944 firmò un contratto con la casa discografica Decca. La prima canzone che incise fu Lover Man, che diventò uno dei suoi classici. Molti artisti ne fecero pochi mesi dopo altre versioni, Sarah Vaughan con Dizzy Gillespie e il grande Charlie Parker, che furono i primi ad accorgersi della bellezza di questo pezzo. Ma Lover Man resta tutt'oggi strettamente associata a Billie Holiday, che aveva la capacità di dare un tocco personale e magico a quello che cantava. In questo caso particolare, sia la musica, ma soprattutto il testo, sembravano davvero nati per lei. Non so perché, ma sono così triste. Ho un gran desiderio di provare quello che non ho mai provato. Non ho mai avuto baci. E che cosa mi son persa? Amante mio, chissà dove sei. La notte è fredda e sono tutta sola. Darei la mia anima perché tu sia mio. Ho la luna sopra di me, ma nessuno mi ama, amante mio, chissà dove sei. Ho sentito dire che il brivido d'amore è come un sogno celeste, ed io vado a letto pregando che farai l'amore con me, anche se sembra strano. Un giorno ci incontreremo, tu asciugherai le mie lacrime e mi sussurrerai piccole cose all'orecchio, abbracci e baci, tutto quello che mi è mancato, amante mio, chissà dove sei. Lover Man. Come avete sentito, un testo intenso, importante, che racconta un po' la vita d'amore appunto di Billie Holiday. Pensate che uno degli autori, Jimmy Davis, era già partito per la guerra quando Billie l'ha incisa, nessuno lo rivide più perché poco dopo morì in Europa. In questa prima incisione per la Decca, Lady Day chiese qualcosa di anomalo per una jazzista. Portai la canzone a Milt Gabler della Decca, dice. Lover Man mi piaceva tanto che mi mise a supplicarlo in ginocchio. Non la volevo fare con il solito complessino di 6 strumenti, volevo un'orchestra intera e anche uno sfondo di archi. Billie fu accontentata e gli archi diedero un carattere del tutto particolare al pezzo, di cui oggi si possono trovare davvero parecchie versioni. Billie continuò a cantare durante tutto il periodo della guerra. Dice, cantavo per un pubblico diverso ora, l'avevo visto trasformarsi, cambiare, dai vestiti borghesi di flanella alle uniformi di tela, ci si sentiva tutti più uniti, più vicini l'uno all'altro, tutti dentro lo stesso uragano. Iniziò una lunga serie di concerti di intrattenimento per i soldati, che andarono molto bene e toccarono diversi stati. Nella primavera del 1945 sposò Joe Guy e tutti e due tornarono a New York. A 52nd Street iniziava a girare la voce dei problemi di Lady Day con la droga, soprattutto fra i musicisti. Bob Haggart, che dal 45 al 47 diresse l'orchestra per le incisioni di Billie, ricordò il suo primo incontro con lei dicendo che lo mise subito a suo agio. Era simpatica, sapeva esattamente quello che voleva per le sue canzoni, ma era impressionante vedere tutti i segni che aveva sulle braccia. Billie cantò fino alla fine della guerra nei clubs della 52esima strada, specialmente al Downbeat. L'impresario Norman Granz organizzò il primo concerto di grande prestigio di Billy alla Carnegie Hall. Molti dei migliori musicisti erano pronti a suonare per lei, tra questi il grande sassofonista Coleman Hawkins, che dovette farsi da parte perché il sax tenore scelto da Billy Holiday fu ancora una volta il suo amico Press. Quando la guerra fu finita, Billy decise di disintossicarsi e andò a chiedere aiuto al suo manager Joe Glaser. Aveva bisogno di soldi per la clinica, dove stette per 3 settimane. Aveva paura che la voce si spargesse e volle fare le cose in segreto senza parlarne con nessuno. Il giorno che uscì dalla clinica, un taxi la aspettava di sotto. Non ero ancora salita in macchina che tutte le mie speranze crollarono di colpo. Vidi un uomo, capii che era uno della legge e che se ne stava lì appostato per pedinarmi. La seguivano ovunque andasse, giorno e notte. Lei aveva il terrore che i gestori dei locali non l'avrebbero più scritturata. Tutto ciò che so, dice e racconta, è che quando io prendevo quella roba nessuno mi rompeva l'anima. Niente codice, niente polizia, niente guardie federali e nessuno ficcava il suo naso negli affari miei. Non ho avuto problemi finché non feci questo sincero tentativo di smetterla. Chiunque mi abbia dato consiglio, certo, ha scombinato tutto il corso della mia vita. In quello stesso anno Billie Holiday incise un'altra delle sue grandi canzoni, Good Morning Heartache. Buongiorno tristezza, vecchia visione cupa. Buongiorno tristezza, pensavo ci fossimo detti addio ieri sera. Mi sono girata e rigirata finché mi sembravi svanita, ma eccoti qui con l'alba. Spero di scordarti, ma sei tornata per rimanere. Sembra che ci siamo conosciute quando il mio amore se n'è andato e ogni mio giorno comincio dicendo buongiorno tristezza, che c'è di nuovo? Smetti di perseguitarmi, non riesco a scacciarti, lasciami in pace. Ho il blues del lunedì che dura fino a domenica. Buongiorno tristezza, rieccoci qui. Buongiorno tristezza, mi hai conosciuta quando tanto vale abituarmi a te che mi stai intorno. Buongiorno tristezza, siediti qui. Canzoni che sembravano scritte per lei, anche se in realtà inizialmente non lo erano, ma dopo essere state interpretate da Billie Holiday diventarono canzoni tutte sue. L'avventura artistica di Lady Day continua con un viaggio per Hollywood, dove Joe Glaser le aveva anche trovato una parte in un film. All'inizio Billy si offese perché doveva fare la parte di una cameriera, ma sul set c'era il suo adorato Louis Armstrong. Il film si chiamava New Orleans e vi parteciparono molti talenti del jazz. La cameriera però cantava. Una delle canzoni la divideva con Louis Armstrong, che Billy iniziò ad ascoltare da piccola nel bordello dove veramente faceva la cameriera. Do you know what it means to miss New Orleans? Era il tema centrale del film, dal quale Billy uscì fuori bene, nonostante la sua parte fosse breve. Billie Holiday ricadde purtroppo nell'eroina solo pochi mesi dopo la sua uscita dalla clinica. Continuava comunque a lavorare molto e ad avere successo, spostandosi dalla California a Chicago e a Philadelphia. Qui nel maggio del 47 si esibì al Earl Theatre, dividendo la serata con Louis Armstrong. Billie era accompagnata da Joe Guy, che faceva parte della band con la sua tromba, dal suo nuovo pianista Bobby Tucker e dagli altri musicisti. Stava tornando in albergo dopo lo spettacolo con il suo autista quando vide che era pieno di polizia. Capì subito che erano lì per arrestarla e disse all'autista di tirare dritto per New York. Intanto la polizia prese in custodia Bobby Tucker, lo interrogò e lo rilasciò poiché non usava droghe ed era pulito. Il giorno dopo Billy iniziò una serie di concerti all'Onyx Club di New York. Racconta: sapevo perfettamente che avrebbero di nuovo tentato di arrestarmi appena finita la settimana. Ero parecchio giù di corda. Da un anno durava questo assedio e io non ce la facevo più a resistere. Infatti Billy, finito di lavorare, volle raggiungere Joe Guy in albergo, dove invece c'era la polizia ad aspettarla nell'atrio. Trovarono delle capsule di eroina nascoste dentro un paio di calze di seta. Li tennero sotto stretta sorveglianza fino al pagamento delle cauzioni. $3,000 per Joe Guy e 1,000 per lei. Li rilasciarono in attesa di processo e Billy continuò a cantare all'Onyx fino al giorno che fu processata. Il 27 maggio, nella Federal Court di Philadelphia, si aprì il caso degli Stati Uniti d'America contro Billie Holiday. Billy non aveva un avvocato, si dichiarò colpevole con la speranza che la mandassero a disintossicarsi senza farle scontare nessun tipo di pena. Ma il giudice fu molto chiaro. Voglio che sappiate che vi mandiamo in un istituto non soltanto come una malata che ha bisogno di cura, ma anche e soprattutto come una delinquente che ha bisogno di una punizione. Fu condannata ad un anno e un giorno di reclusione e immediatamente spedita in West Virginia al Federal Reformatory for Women di Alderson. Lady Day era talmente debilitata che per tirarla su durante il viaggio una delle guardiane, istruita a dovere, le fece un'iniezione di morfina. Se avessi saputo che genere di cura mi attendeva ad Alderson, avrei potuto benissimo sbrigarmela da sola. Bastava tapparsi in una stanza e buttare via le chiavi. Ti sbattono lì dentro sola come un cane, ti levano via la roba tutta in un colpo e stanno lì a guardarti patire. La metà delle detenute di Alderson erano nere. Dormivano separate dalle donne bianche e mangiavano ad orari differenti. Billy fu destinata alla raccolta delle verdure nei campi, poi all'allevamento dei maiali e all'ultimo, per la sua buona condotta, divenne responsabile della cucina. Con il passare dei mesi, il trattamento riservato a Billy migliorò di molto. Poteva ricevere delle telefonate e 3 lettere al giorno, prese dalla grande quantità che i fan le mandavano. Si fece anche delle amiche e rubava per loro in cucina qualcosa da mangiare nonostante il cibo fosse sotto stretto controllo. In settembre Billy fu portata a testimoniare al processo contro Joey Guy, dove giurò che Guy non faceva uso di eroina e che tutte le capsule trovate appartenevano a lei, cosa non vera, secondo le persone che erano vicine a Billy in quel periodo. Essi affermavano che Billy comprava eroina dai suoi pusher ad un prezzo straordinariamente caro, arrivando a spendere una media di $500 a settimana. La maggior parte veniva usata proprio da Joey Guy, che era visto dagli amici di Billy come un vero parassita, in special modo da Joe Glazer, che lo detestava. Billy testimoniò comunque a suo favore e Guy venne assolto. «Non ho cantato una sola nota per tutto il tempo che rimasi ad Alderson. Non avevo nessuna voglia di cantare. L'intera base del mio canto è il sentimento. Se una cosa io non la sento, non posso cantare. E per tutto il tempo che rimasi lì, non sentivo un bel nulla». Carissimi amici e amiche della Terra Sonora e di Radio Alma, vi sto raccontando in questa nostra puntata, la seconda in realtà, dedicata a questa grande cantante Billie Holiday, proprio la storia della sua vita e tutto quello che le è successo. Il 16 marzo del 1948 Billie Holiday fu rilasciata dopo 9 mesi e mezzo di reclusione. Cercò di evitare la stampa e i fotografi tornando a New York. Il suo amico Bobby Tucker, con il quale era stata sempre in contatto, la aspettò alla stazione di Newark. Bobby portò Billie a casa sua, dove viveva con la madre, dove iniziarono immediatamente le prove per il grande concerto previsto a giorni alla Carnegie Hall. Stavano imbiancando il dentro della casa quando noi si arrivò e il pianoforte lo avevano sistemato fuori sulla veranda. Non eravamo ancora entrati che Bobby era seduto al piano. «Non c'è per me al mondo una canzone più difficile di Night and Day», sicché lui disse di provare prima di tutto questa qui e poi stiamo a vedere che succede. Non mi scorderò mai di quella prima nota o della seconda o specialmente della terza, quando dovetti dire «Day» e soffermarmici. La attaccai, la tenni su e non era mai andata così bene. Bobby per poco non ruzzola giù dal seggiolino, da quanto era contento. Durante i mesi della prigionia, Bobby Tucker diede a Billy una prova di solida amicizia, rifiutando di lavorare con grandi cantanti come Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. La Carnegie Hall era pienissima quel 27 marzo. Tutti i fans di Billy, molti jazzisti e cantanti, più un certo numero di curiosi. I rumori della sua storia con la droga, la polizia e il suo arresto attiravano anche chi non conosceva lei e le sue canzoni. Lady Day tornò sul palco con una grande gardenia bianca tra i capelli. Non volle parlare ed aprì il concerto con I Cover the Waterfront. In quel concerto Billy cantò 21 canzoni e fu richiamata da 3.500 persone in delirio per ben 6 volte. La stampa scrisse che mai alla Carnegie Hall si erano sentiti applausi così forti e colorosi. Lei era in perfetta forma fisica, le sue capacità vocali erano al suo meglio. Fu sicuramente un momento di grande felicità, ma presto dovette affrontare un altro problema. Una legge dello stato di New York diceva che chiunque avesse avuto problemi con la droga e la legge avrebbe perso il diritto di lavorare nei posti dove si vendeva alcol. Tutte le porte dei jazz clubs erano chiuse per Billy, nonostante la pena scontata e la sua completa disintossicazione. Nei teatri poteva ancora esibirsi e scelse Broadway per presentare il suo spettacolo, Holiday on Broadway. Ma il jazz non è nato per essere suonato nei teatri e lo spettacolo, anche se ben accolto dalla critica, ebbe vita breve. Billy ripiegò lavorando in città, fuori dallo stato di New York, dove la stessa legge non era valida, fino al giorno in cui incontrò un altro uomo. John Levy era il proprietario dell'Ebony Club, della 52esima strada. Disse a Billy che l'avrebbe fatta lavorare nel suo club nonostante i controlli della polizia. Probabilmente Levy passò dei soldi ai poliziotti che chiusero un occhio e Billy iniziò a cantare indisturbata con grande affluenza di pubblico ed enorme successo. John Levy iniziò a regalarle dei vestiti costosi, una pelliccia e dei gioielli. Le mise a disposizione una Cadillac con autista e le disse che non doveva avere altra preoccupazione al mondo se non quella di cantare. Poi le comprò una casa e lei si arrese al suo amore. Racconta: «Mi successe perfino di pensare che una volta o l'altra avrei anche potuto ritrovare la mia felicità e tanto per cambiare fu un disastro. A poco John Levy prese il controllo totale su tutto quello che Billy guadagnava e sulla sua vita. Lei lavorò a lungo allo Strand Theatre di New York, insieme nel programma con Count Basie e la sua orchestra, con una paga di $3,500 alla settimana. Levy non le faceva vedere neanche un centesimo, con la scusa che avrebbe provveduto a tutto lui ed esaudito ogni suo desiderio. Billy iniziava ad essere stufa quando la polizia fece irruzione in una camera di albergo di San Francisco. John Levy le gettò allora un piccolo involucro da buttare nel gabinetto. Lei non fece in tempo e fu trovata con dell'oppio in mano. Li arrestarono e poco dopo furono rilasciati dietro cauzione, in libertà provvisoria e in attesa di processo. L'accusa cadde solamente su Billy, che aveva i suoi precedenti e che fu trovata con la droga in mano. Lady Day non aveva toccato stupefacenti dalla sua ultima disintossicazione ad Elderson. Pensò dunque di farsi mettere sotto stretto controllo medico per 2 giorni in una delle migliori cliniche della città. In questo modo avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza al processo che si svolse nel maggio del 49. Billy vi si presentò con un occhio nero e si ritrovò per l'ennesima volta da sola ad affrontare una corte. John Levy era assente, ma fu moralmente accusato di aver incastrato Billy Holiday, poiché quell'oppio era suo. La giuria andò a discutere di là e a noi ci toccò restare di qua a sudare per altre 2 ore, a fumare, a chiacchierare con i giornalisti e a farmi fare le fotografie. Poi la giuria riapparve e quando il presidente disse non colpevole fu come se avessi finito un concerto. La gente batteva le mani e si rallegrava e mi si pigiava intorno, proprio come nel mio camerino, dopo una prima. Parlando di John Levy in quel tribunale, Billy disse qualcosa che lasciò tutti di stucco. Se entrasse ora in quest'aula mi scioglierei, è il mio uomo e lo amo. La loro storia continuò fino a quando Billy scoprì che tutti i debiti che Levy aveva fatto per suo conto erano ingenti. Sempre in California iniziò allora a lavorare per pagare i creditori. Riempì tutti i clubs dove cantò ed ottenne ottime critiche dalla stampa, che ormai seguiva le sue vicende pubbliche e private da molto vicino. Dopo 2 anni di lavoro, Billy si accorse che i suoi debiti non finivano mai. John Levy sparì dalla circolazione e lei rimase nuovamente sola. Così me ne ripartii per New York, allo stesso modo di tante altre volte, povera in canna come il giorno che sono nata. La storia con Levy finì definitivamente. Billy andò ad abitare in una stanza d'albergo a New York e tornò ad usare l'eroina. Nel frattempo continuava a lavorare molto, viaggiando il paese e cantando con diverse formazioni. Dalla California andò a Chicago, dove aprì a Line Note con il gruppo di Miles Davis. Nel gennaio del 51 cantò a Philadelphia con il suo vecchio amico Lester Young, anche lui in condizioni precarie a causa dei suoi problemi con l'alcol. A Detroit, Billy incontra il suo terzo marito manager, Louis McKay. Ogni volta che aveva un uomo sembrava rivivere, i suoi vecchi sogni riaffioravano e si sentiva ottimista. Disse in varie interviste che era pronta ad abbandonare la sua carriera musicale per diventare una moglie con le carte in regola. Nella sua autobiografia parlò dei figli che non ebbe mai. «Sai qual è il mio sogno? È sempre stato quello di avere una bella e grande casa in campagna. Proprio mia, mia. E tenerci i cani e i ragazzini». Ragazzini che non l'hanno chiesto di venire al mondo, né scelto di essere neri, azzurri o verdi o mezzo e mezzo. Louis McKay e Billy partirono per la California, dove passarono un lungo periodo con l'intenzione di azzerare tutti i debiti rimasti. Qui Lady Day trovò numerosi ingaggi, inoltre il suo contratto con la Decca era arrivato alla fine e ne firmò uno nuovo per l'etichetta di Norman Granz. Fece varie sedute di incisioni e tornò a New York alla fine del 52 per partecipare al 25esimo anno di carriera musicale del Duca, il grandissimo Duke Ellington. Lo storico concerto ebbe luogo alla Carnegie Hall. Billy divise il palcoscenico con le maggiori stelle del firmamento del jazz, come lo stesso Duke, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Stan Getz. Il pubblico dedicò i suoi più grandi applausi a Billy Holiday e la stampa la osannò. Iniziò ad apparire frequentemente in televisione e avere finalmente un audience più vasta e i riconoscimenti che aveva sempre desiderato. Ma in contrasto a questo, le sue condizioni fisiche iniziavano ad essere intaccate da tanti anni di eroina ed alcol e la sua voce aveva subito col tempo un lento cambiamento. Per quanto metallica, miagolante e fresca fosse all'inizio del suo cantare, suonava adesso più profonda e cavernosa. Il suo timbro aveva perso limpidezza e diveniva più scuro, anche se le sue capacità ritmiche rimanevano straordinarie. Insieme a tutto questo, le sue interpretazioni avevano, ancor più che negli anni precedenti, una vena decisamente drammatica. Il suo senso dell'ironia, che traspariva certe volte anche dalle sue canzoni più disperate, aveva lasciato spazio ad un evidente senso di amarezza. Questa metamorfosi fu in qualche modo inevitabile, ma non tolse nulla all'enorme talento musicale di Billy Holiday, che continuava a sorprendere un pubblico in costante aumento. Questa era un'altra grande interpretazione di Billie Holiday, la canzone Sometimes I Am Happy. Bene, cari amici e cari amiche di La Terra Sonora di Radio Alma, continuiamo la sua storia, l'ultima parte della sua vita. Raccontiamo una vita poetica, una vita incredibile, di grande talento, quella di Billie Holiday. Racconta: non c'è artista negro, penso, che non abbia il pallino dell'Europa. Alcuni ci sono andati e ci sono rimasti. Io, e da quando iniziai a farmi un nome, che questa idea mi ronzava per la testa. Il giornalista jazz Leonard Feather organizzò il tour europeo per Billie ed altre formazioni come il trio di Buddy De Franco e quello di Red Norvo. Partirono nel gennaio del 54. L'aereo atterrò a Copenaghen e Lady Day viaggiava con il suo nuovo marito. Non avevo mai visto tanta neve, né un'accoglienza tanto calorosa in vita mia. Centinaia di persone piene di fiori, sorridenti e raggianti, gente gaia, cordiale, più giornalisti e fotografi e tutto il resto. La tournée, dopo 3 settimane in Scandinavia, toccò Berlino, dove Billie riscosse gran successo e rimase sorpresa dalla bravura dei jazzisti tedeschi. Gente, non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Quei tipi facevano il più formidabile swing che avessi mai ascoltato. I musicisti americani, bisogna che si cavino il cappello. Parker, Ellington e gente come loro e come me sono nati e seguitano a nascere con questa musica dentro. Ma loro dentro non ce l'hanno e devono lavorare, studiare e ascoltare e rilavorarci ancora e arrivarci a sudate. Poi il Belgio, l'Olanda e la Svizzera. Un solo concerto a Parigi e alla fine Londra, che riservò a Lady Day un'accoglienza calorosissima. Il critico e giornalista jazz Max Jones la aspettava da tempo e sapeva tutto della sua carriera e della sua vita. Billie fu molto sorpresa dell'attenzione che le dedicarono. Jones organizzò per lei una conferenza stampa e i giornali riportarono fedelmente le sue interviste. Questi europei masticano più musica, hanno intelligenza e hanno orecchio. I sapientoni, le potenze del jazz in America, si accorgono di quel che succede nel jazz 10 anni dopo. Uno non è qualcuno finché non crepa, allora diventi il più grande di tutti. Billie disse che il suo concerto alla Royal Albert Hall di Londra fu l'avvenimento più importante di tutta la sua vita. Cantò 15 canzoni accompagnata da un'orchestra di 34 elementi. Una folla di 6.000 persone l'applaudì forte e Billie riuscì da dietro le quinte per cantare Strange Fruit. Il concerto fu un vero trionfo, Lady Day fu trattata come una vera celebrità e se ne tornò a casa felice. Quello che hanno scritto su di me in Europa mi fa sentire viva sul serio. Nel luglio del 54 Billie Holiday partecipò al primo Jazz Festival di Newport, affiancata da una serie di vecchi amici e da altri grandi jazzisti. Presso sono per lei ancora una volta. La loro intesa era rimasta quella di sempre ed i celebri assoli del suo sax tenore si intrecciarono con le melodie e le impennate di Billie. Teddy Wilson, il pianista che l'accompagnò per la maggior parte delle sue incisioni, era sul palco insieme con l'amico trombettista Buck Clayton. Alla batteria c'era Joe Jones, al sax baritono il bianco Gary Mulligan. Ovviamente il successo fu grande e Billie continuò a cantare nei clubs ed incidere canzoni. Fu una delle cantanti che lavorò con il più gran numero di jazzisti. Durante tutta la sua carriera una vasta gamma di talenti, grandi e piccoli, si alternò sul palco e in sala di incisione per accompagnare la sua stupenda voce. I jazzisti adoravano suonare per lei. Se i suoi unici modelli, come Billie affermò, furono Louis Armstrong e Betsy Smith, fu sicuramente Satchmo che le trasmise quel modo di fraseggiare simile a una tromba. Miles Davis disse che Billie non aveva bisogno di una tromba, dato che c'era già lei con la sua voce. I musicisti la trattavano come uno di loro, ammiravano il suo talento istintivo e la tensione creata dal suo fraseggio imprevedibile. Cari ascoltatrici e cari radioascoltatori di Radio Alma, in particolare in questo momento della Terra Sonora, entriamo nell'ultima pagina del racconto, diviso in 2 puntate, appunto, della Terra Sonora, di una grande voce, di una grande poetessa e di una grande cantante, la più grande forse, Billie Holiday. E parliamo della città di Filadelfia, delle camere d'albergo che non hanno mai portato buona fortuna a Billie Holiday. Nel 1956 fu nuovamente arrestata con suo marito Louis McKee per possesso di stupefacenti. Furono rilasciati presto, con la solita cauzione, questa volta aumentata a $7.500 a testa. Billie decise per l'ennesima volta di disintossicarsi. Si ricoverò in una clinica dove trovarono le sue condizioni davvero disastrose. Tornata a casa dopo la cura, per stare lontana dall'eroina, iniziò a bere grandi quantità di superalcolici. Le sue performance continuarono e durante l'estate uscì nelle librerie la sua autobiografia, che vi consiglio, e dalle quali tutti i racconti, le parti appunto con i racconti di Billie Holiday sono tratti, ed è Lady Sings the Blues, scritta in collaborazione col giornalista William Dutty. La sua uscita venne celebrata a New York con un concerto alla Carnegie Hall. Il titolo del libro fu all'origine Bitter Crop, le sue ultime parole della canzone Strange Fruit, ma l'editore cambiò idea all'ultimo momento. Volle chiamata Lady Sings the Blues per motivi pubblicitari. Billy si arrabbiò. Nonostante il suo ormai celebre repertorio contenesse dei blues, Lady Day non era una blues singer. I blues li cantava a modo suo, come fece con il resto della sua musica. Lady Sings the Blues era anche il titolo di una nuova canzone scritta da Billy e Herbie Nichols per aiutare il lancio del libro. Billy continuò a cantare e a viaggiare all'interno del paese, ma era stanca e debilitata. Con la grande quantità di alcol che beveva, spesso riusciva a malapena a raggiungere il microfono e doveva essere accompagnata, ma la sua incredibile forza non l'aveva del tutto abbandonata. Nelle sere in cui si sentiva bene, cantava per delle ore. Le sue performance erano magiche e indimenticabili come negli anni passati. Nel 57 si separò dal suo terzo marito, Louis McKee, e si stabilì in un appartamento vicino a Central Park, dove condusse una vita solitaria. Lavorò per quanto la sua salute glielo consentì. Trovò un nuovo pianista, Mal Waldron, e continuò le sue incisioni. Billy era molto solo e vedeva poche persone, tra le quali un paio di amiche che l'aiutavano in casa e qualche musicista che le rimase vicino, come il clarinettista Tony Scott. Passava in casa la maggior parte del tempo guardando la televisione. La sua passione erano i cartoni animati. Poteva guardarli per delle ore. Nonostante le sue condizioni, tornò in sala di incisione nell'anno 1958, a febbraio. L'album Lady in Satin, suonato all'orchestra e dagli archi di Ray Ellis, è una testimonianza del suo stato d'animo e fisico. Gli arrangiamenti delle canzoni hanno poco di nero, l'enfasi è sulla sezione degli archi e sui cori inevitabilmente bianchi. C'è una pulizia di fondo che contrasta con l'ormai ruvida e sofferta voce di Billy. All'interno del disco ci sono però due canzoni che Lady Day interpretò in modo magistrale, You Changed e I'm a Fool to Want You. Le appartenevano profondamente, soprattutto la seconda, dove Billy si rende conto di quanto sia folle volere un amore che mai le apparterrà e di desiderare un bacio che anche il diavolo ha conosciuto. Lei prova a scappare, ma non ce la fa. I'm a fool to want you. Lady Day partì per un'altra tournée europea. Non fu fortunata come la prima. A Parigi la stampa scrisse che sembrava stanca ed assente e al Teatro Smeraldo di Milano fu addirittura fischiata. Nel marzo 59 incise il suo ultimo album, Rust Recording, anche questo con l'orchestra di Ray Ellis. Il giorno 15 dello stesso mese, il suo grande amico Lester Young morì in una stanza d'albergo newyorkese in seguito a complicazioni cardiache dovute all'alcolismo. Questo fu un ulteriore colpo per Billy, che aveva diviso con lui una solida e lunga amicizia. Furono molto vicini, senza mai avere una storia d'amore. La sua immagine era ben lontana da quella degli uomini che Billy si era sempre scelta. Il giorno del funerale di Press, Lady disse a un amico, Next turn is mine. E fu così. Billy Holiday si spense in una stanza del Metropolitan Hospital di New York il 17 luglio del 1959. Era stata ricoverata per cirrosi epatiche e complicazioni cardiache. Uno degli amici che erano andati a trovarla in ospedale aveva lasciato una piccola quantità di oppio sul suo comodino. La polizia l'aveva arrestata ufficialmente, venne fotografata, presero le sue impronte digitali dal letto e misero due piantoni alla porta della sua stanza. Sequestrarono tutto quello che trovarono, fiori, libri, cioccolata e il giradischi che aveva portato con sé. Questa, cari amici di Radio Alma e della Terra Sonora, era la storia di Billie Holiday, la sua grande storia, la sua grande voce. Io vi do appuntamento a una prossima puntata insieme con me, quindi l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio Alma da parte di Massimo De Martino. Chiudiamo con Lady Sings the Blues e soprattutto con un racconto che racchiude tutta quella che è forse la grande passione, la grande vita e il grande atteggiamento nei confronti della vita di Billie Holiday. Una sera, quando Billie Holiday era oramai la regina della 52esima strada e la gente si accalcava per vederla, stava passeggiando col suo amico pianista Joe Springer, mentre qualcuno passando la salutò. «How are you doing, Lady Day?» Lei scoppiò in una delle sue risate e rispose «Well, you know, I'm still a nigger», e cioè «Come ti va, Lady Day?» «Beh, sai, sono sempre una negra». Avete ascoltato la storia di Billie Holiday, Lady Day, a Radio Alma, alla Terra Sonora. Alla prossima.